ad ovest di Padalino. Tutto fa Broadway. Una trasmissione di Benedetto Ferrara and Friends.
Ad ovest di Padalino, in cerca del mio destino. La radio risuona forte. Ad ovest di Padalino. Corri dallo stadio, voce contro radio, occhi da bambino, faccia d'assassino, scivolo dai tetti, dentro i vostri letti, segui la mia onda, Dante chiama Londra.
Minuti dopo le 12, bentornati a Ovest di Padalino, Benedetto Ferrara in voce, Roano in regia, saluto Dave, lo saluto che vi ha intrattenuto col cuore, con la musica fino adesso. Io ho in studio un amico che sono orgoglioso di avere qua, sei un amico che non conoscevo personalmente, non ci conoscevamo, ma lo sei sempre stato nella mia mente, perché un po' per la tua storia che ora raccontiamo, un po' perché abbiamo un'amica in comune che mi stressa con te, mi diceva guarda, è un ex calciatore professionista, è stato allenatore, poi fa l'attore, improvvisazione, poi fa le sfide di poesia, mi hanno detto, poi ne parliamo. È un triestino, sei triestino, giusto?
Uomo, sì, della non Bona. Sono nato a Trieste, ma sono originario di Trieste, sono cresciuto a Trieste, anche se vivo a Firenze ormai da 30 anni.
Sì, tra l'altro vivi qua, sì, poi sì, tuo figlio vive qua. E si chiama Andrea Mitri, insomma, ha giocato, poi ci farà lui la sua breve excursus della carriera, diciamo, da calciatore professionista, no? Quindi sei arrivato con la Bentley, l'hai posteggiata in doppia fila.
No, il garage qua a posto, ho affittato per questi giochi, per questa intervista.
Non l'hai comprato?
No, l'ho affittato, perché ultimamente non è proprio.
Comunque parleremo di un sacco di cose, perché lui è veramente, sei veramente rock and gold, te. E tra l'altro il tuo libro si chiama, e qui anche perché ovviamente non è che è venuto qui per amicizia, è venuto perché deve presentare un libro che si chiama Poco Sesso, Niente Droga e Qualche Gol, Non Ci Crediamo.
A quale non ci credete?
Allora? No, qualche gol ci crediamo. Ex centrocampista, quindi tu in realtà saresti a nord di Padalino, giusto?
Sì, esatto. Sì,
no,
esatto.
A nord di Padalino. Andrea Mitri con noi, quindi ragazzi state qui, poi ho la domanda per voi, appena mi portano l'iPad cinese scritto iPad con l'H, interreagiamo, quindi partiamo subito, partiamo bene, 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 perché c'è Steve Wogan, Pride and Joy, contro Radio Ovest di Padalino.
She my sweet little thing. She my pride. sweet little baby, I'm my little lover
and joy. Che felicità ascoltare la chitarra del Sylvie Vaughan, uno dei più grandi. No, stavo leggendo nel tuo libro, Andrea, che hai scritto, io volevo fare il cantautore e poi hai fatto il centrocampista, sempre cose un po' diverse.
Molto meglio secondo me aver fatto il centrocampista. No, beh, nel libro lo dico, a quei tempi c'era la moda dei cantautori e io strimpellavo la chitarra, ero convinto di fare delle canzoni bellissime, poi ho battuto una musata ad un concerto e ho smesso.
Cioè? Nel senso, musata fisica o la gente ti attira?
No, nel senso che ho cantato canzoni tipo De Gregori davanti a un gruppo di punk e forse ho sbagliato.
Te la sei cercata?
Sì, me la sono cercata e siamo scappati dal retro io e
bella questa storia. E la racconto
dentro, sì.
È bello. Beh, sai, come la vecchia storia di Alan Sorrenti, si racconta sempre, no? Perché io c'ero e c'erano altri. Al parterre tutti andarono a vederlo, lui all'inizio era impegnato,
sì, ti ricordi?
E uscì vestito così, con la camicia aperta sul petto, col collettone, a cantare Figli delle Stelle. E fu riempito di roba e di chiaro, perché a volte si sbaglia.
Sì, sì, me ne sono accorto.
Beh, potevate però passare i Sex Pistols direttamente.
Sì.
Allora, vi ricordo il numero per comunicare, 342-8104-111, con me e con Andrea, che comunque, cioè, io sono orgoglioso di averlo qui con me. Parleremo di questo libro, diremo un sacco anche di minchiate, perché il programma fondamentalmente, sì, scusami, sì, Andrea, sì, sì, si basa su questo. Avremo dei collegamenti. Intanto saluto Roano in regia, che oggi ha questo sguardo severo per cui non ho quasi il coraggio di guardarlo negli occhi. Sono arrivati dei messaggi, si sente un po' di musica. Vabbè, la musica l'avete sentita fino adesso, perché se c'è uno che ci capisce di musica qui è Dave Agazzi, voglio dire. Ecco, bravo, vai sotto la curva, Dave, vai sotto la curva. She is my pride and joy. Ah, aspetta, ecco, questo devo aprirlo. Vorrei dedicare questa canzone a mia moglie, mi viene in mente la mia Alice, la mia cagnetta. She's my pride and joy. E allora oggi dovete completare una frase. Ho pensato a lungo questa cosa. A volte andiamo sull'erotismo.
Sì, ho sentito.
Va bene? Hai sentito?
Sì,
mi guardi. A volte andiamo sulla poesia. E oggi, siccome il poeta sei te, non voglio interferire. Andiamo sulla politica a modo okay. nostro. Allora, il PD ha rifiutato la candidatura alle primarie di Pippo Bosè.
Da subito in questo.
E, però oggi io vi chiedo, tutte le volte che noi parliamo di sinistra lo facciamo con affetto, ovviamente, sia chiaro. Un affetto così, un affetto...
Da vecchi amici.
Vecchi amici, quindi si va a bere un bicchiere di vino, ci si racconta la vita. Allora, voi siete stati, come dire, eletti segretari, non del PD, della Sinistra Unita. Cioè,
cosa quasi impossibile.
Ma no, ma perché? Ma noi siamo utopisti.
Sì.
Sinistra Unita, il congresso nazionale che si tiene a Serpiolle, vabbè, casa del popolo di Serpiolle, però è grande, auditorium, insomma. E voi salite sul palco, applauditi finalmente la sinistra unita, voi avete riunito le anime per partire in contropiede, come direbbe un calciatore, e dite: compagni, la sinistra riparta da... Allora, la prima cosa che vi viene in mente non lo dite, perché la prima cosa che viene in mente a me non la posso dire, però cerchiamo: la sinistra riparta da... Siete il nuovo leader, la nuova leader, magari nuova sarebbe bello, no? Una donna
sarebbe meglio, sì.
E insomma, chiunque voi siate, la sinistra riparta da... Riparta da David Bowie, per esempio. Mm? Allora, io mi aspetto le vostre... Ah, ecco, ciao Andrea, grande attore e scrittore, Manfredi, ti saluta. Manfredi, tuo amico?
Ciao, sì, è mio amico, di fatto. Sì, cominciamo, ho detto ascoltatemi a tutti i costi.
Hai detto a tutti, sì, bisogna certo allargare l'audience, lo share, questo è un programma seguitissimo, uno dei programmi, noi abbiamo lo stesso share di Italexit di Paragone. La sinistra riparta da... Pensateci, perché il futuro dipende da voi, non potete sbagliare questo calcio di rigore. Killer Star, David Bowie, qui a ovest di Padalino, dove a nord di Padalino c'è sempre Andrea Mitri. Qualcuno ci chiede chi è il tuo ospite, non l'ho, è arrivato tardi, insomma. Il mio ospite è Andrea Mitri, calciatore professionista, ricordiamo, hai giocato in?
BC con Triestina, Cavese, Monza, Ternana, Pistoiese, Latina, Tempio, basta.
Tanto se n'è andato da poco Chimenti, no? Che giocava
nel Taranto, quando io ci ero contro il Taranto.
L'hai conosciuto?
Di vista. Così.
Era buffo perché era tutto meno che la figura dell'atleta.
Sì,
no? Anche in campo sembrava un personaggio.
Sì, sembrava
un
magazziniere.
Comunque però a Firenze fece gol, se non sbaglio, con la Pistoiese. Io ho questo ricordo. E perché i momenti difficili ne abbiamo vissuti diversi. Ora c'è un momento di crisi alla Fiorentina, ma comunque Andrea Mitri è stato calciatore, allenatore, ma adesso attore, cioè da un pezzo attore, e quindi con improvvisazione, poi ha recitato dei testi anche col Monni, no?
Con Mauro Monni si abbiamo fatto uno spettacolo che si chiama It Mis Est, che in cui si parla sia del Vaticano che dei mondiali d'Argentina del 78. Senti, sono molto legali.
Quest'idea del calciatore diverso, no? Solier, Pagliari.
Dino Pagliari, sì.
Dinone.
Dinone, tra l'altro, veniva a dormire a casa mia quando giocava a Firenze. Quell'anno lì giocavo a Terni, e quindi lui veniva spesso a dormire a casa mia, aveva la fidanzata a Terni.
Ah, ha visto questa cosa. Terni, dove c'è una tradizione di tifo di sinistra, c'era.
Sì, giusto, sì, giusto. Tantissimo, forse in un'epoca rimasti, credo sia, però.
Sì, Livorno c'è sempre.
C'è Livorno, c'è Terni.
Sì, questa idea del calciatore, non voglio dire di sinistra perché mi sembra una cosa riduttiva e che non spiega niente. Comunque impegnato nel senso, con delle curiosità che vanno oltre alla superficialità della vita. Poi va anche detto una cosa, che i calciatori, insomma, spesso in questo mondo soprattutto blindato, no? Oramai è blindato, un tempo intervistavi il giocatore battistuto al Bar Marisa, oggi devi chiedere un permesso 10 volte, devi essere bravo, se no non te lo danno. Però magari sono dei calciatori che sono, cioè, no, ma studiano, fanno, sanno le cose, ma non lo sappiamo.
No, ma è molto diverso rispetto, cioè in generale il calciatore è molto più informato, molto più acculturato adesso rispetto ai tempi miei, anche perché è obbligato a fare interviste, a parlare, a rapportarsi con compagni che parlano in inglese, quindi è molto diverso. Allora eravamo più ruspanti, per cui magari uno che era un po' diverso dagli altri anche risaltava di più, e c'era comunque la possibilità di esprimerlo, ecco, di essere diverso. C'è un capitolo del libro che si chiama Stramberie, in cui parlo delle mie stramberie, delle mie cose strane.
Sì,
ma anche di Vendrame,
Vendrame
che altro, forse è, certo, il più strambo di tutti, se vogliamo, insomma, è stato, che era poeta, calciatore, stornellatore, perché lui si racconta che andava sotto quando giocava a Padova, andava sotto un convento a fare una serenata alla suora di cui si era innamorato.
No,
si racconta,
innamorato della suora, meraviglioso. Senti, sì, però oggi è severo, Roano, ci guardi così, ti ho portato un super ospite e te mi guardi come dire, non vedo l'ora di andare a pranzo. Non si fa così,
non è bello, non è
no, dacci soddisfazione. Stiamo parlando di calcio, di rock, di poesia, di Vendrame che faceva le serenate alle suore. Ci sono dei racconti dentro questo libro, che io ti chiedo una cosa: poco sesso, niente droga, qualche gol, a parte che non ci crediamo a niente di tutto questo, a parte qualche gol. Quanti ne hai fatti? Più di Jovic?
Ne ho fatti una trentina, 33, 34.
Ma te centrocampista, incontrista o mezzala?
Io ho girato quasi tutti i ruoli del metacampo, nel senso, ho cominciato come allora si giocava il mediano, marcava la mezza punta avversaria e ripartiva.
Il 4 sul 10.
Sì, il 4 sul 10 classico.
2 sull'11, 3 sul 7.
Il 4 sul 10. Poi ho fatto il tornante, ma devo dire che il ruolo in cui mi sono espresso meglio è il centravanti arretrato. Perché a un certo punto c'è stato un paio d'anni che era di moda il centravanti arretrato, perché l'Udinese lo faceva. Quindi anche a Trieste ho giocato centravanti arretrato, e stato l'anno che mi sono divertito di più.
Sì, sì. Va bene, sono arrivati un sacco di messaggi che tra poco leggerò, relativi al fatto che voi siete il nuovo leader della sinistra e dovete al congresso nazionale della Sinistra Unita dire la sinistra riparta da. Avete già mandato le vostre il vostro punto di vista, ciò che direste, e però ve lo dico fra poco, perché adesso vi voglio raccontare qualcosa che è dentro di voi.
Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
Non vorrei parlare.
Cosa sei?
Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
Proprio mai.
Il mio sempre, inquietudine.
Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei.
Tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
Cal-
volte non ti capisco.
Le rose e i violini, questa sera raccontami un'altra. Violini e rose li posso sentire quando la cosa mi va.
Parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, 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 soltanto parole, parole tra noi.
Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
Cosa sei?
La romantica notte.
Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
Tu sei il mio sogno proibito.
Proprio mai.
È vero, speranza.
Nessuno più ti può fermare. Chiamami passione, dai, hai visto mai.
Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
Caramelle, non ne voglio più.
Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.
La luna e i grilli normalmente mi tengono sveglia, mentre io voglio dormire, sognare. L'uomo che a volte c'è in te quando c'è, che parla meno, ma può piacere a me.
Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Roano, la facciamo questa versione montando Commisso al posto di Alberto Lupo? No, sarebbe bellissimo, eh? Allora, senza offesa, è una cosa così, divertiamoci, un po' di ironia, su. Allora, sono arrivate un sacco di risposte, Andrea, perché te sei un creativo, te sei un uomo di cultura e un uomo di spessore, ma i nostri ascoltatori
sono più avanti.
Loro non hanno fatto tutti la normale di Pisa, perché la ritenevano poca roba, sono dei grandi. Allora scrive Gingi: la sinistra riparte da Woodstock, amore libero e LSD illegale. Torniamo a guardarci negli occhi e buttiamo via i cellulari. Ecco, su questo potrei essere d'accordo, solo se ci guardiamo negli occhi fatti di LSD non si sa cosa può succedere con l'amore libero. Poi questa è divertente, riguarda te. Oh Benedetto, le occasioni vanno prese al volo. Chiedi un po' al tuo ospite se sa fare il centravanti anche quanto vuole. Finché la ruvo regge si può sempre fare colletta. Lorenzo, l'ha fatto il centravanti?
L'ho fatto un pochino, sì.
Sponda?
Sì, c'era una teletrata che girava, quindi era un ruolo diverso.
Ti davano la palla, aspettavi che si inserissero.
Esatto.
E poi la giravi. Esatto. La boa, il famoso centravanti boa.
Sì, più arretrato.
Falso 9.
Il falso 9.
Noi siamo pieni di falsi 9.
Di falsi.
Tutti falsi. Allora, fra poco abbiamo l'informazione: ripartire da birre nei pub a 3,50 euro al massimo. Questo è interessante.
I giovani penso interessi molto.
I giovani vengono a votare
in massa.
Riparte da Pippo Bosè come ministro dell'economia, qui Seppe Tiago, che è il procuratore di Pippo Bosè. Questo riparte dalle feste dell'unità. La sinistra riparte dalle feste dell'unità. Questa potrebbe essere un'idea. Bene, io ragazzi, poi è arrivata la foto di una forcella, di una Vespa, ripartiamo dalla tutta smontata, sfasciata. Allora Andrea, tra poco adesso ci prendiamo una pausa, tipo fine del primo tempo, sì. Il famoso tè caldo. E fra un quarto d'ora abbiamo la seconda parte, abbiamo collegamenti, avremo anche le domande. La sinistra riparte dal rigatino. Buono. Bon. A dopo con Andrea Mitri.
Radio. Popolare Network. Popolare Network.
Terremoto in Turchia e Siria, i soccorsi non arrivano, troppe strade sono bloccate nella zona siriana, molte aree sono ancora controllate dai jihadisti. Nel giornale radio una testimonianza dal paese in guerra dal 2011, dove la mancanza di infrastrutture rende la situazione ancora più drammatica. Nel complesso le vittime accertate sono circa 5.000, ma il numero continua a salire via via che si scava tra le macerie. Secondo l'OMS 23 milioni di persone potrebbero essere coinvolte dalle conseguenze della scossa devastante di due notti fa. Ucraina, si è dimesso il ministro della difesa Reznikov, è coinvolto, anche se non direttamente, nell'inchiesta per corruzione che ha colpito diversi funzionari del governo ucraino. Per Zelensky il problema è soprattutto quello del rapporto con gli alleati europei, che per avvicinare il paese all'Unione chiedono più trasparenza nell'apparato statale. Politica italiana, scoppia il caso Fazzolari, il sottosegretario di Palazzo Chigi, vicinissimo a Meloni, vuole insegnare a sparare nelle scuole, lo ha detto parlando con un generale in una conversazione pubblicata oggi dalla stampa. La premier imbarazzata tace, perfino Salvini prende le distanze, non mi sembra una buona idea. Poi lo stesso Fazzolari cerca di metterci una pezza. Parlavo di cercare giovani atleti per la specialità olimpica del tiro a segno, dice, e annuncia querela alla stampa. Ma è l'ennesimo inciampo di una destra che non ha ancora capito cosa vuol dire governare. Oggi Meloni, Salvini e Berlusconi sono a Milano per la campagna elettorale di Fontana, un tentativo di ricucire la maggioranza in vista del voto regionale. Anche il capo dei 5 Stelle Conte è a Milano, dove stasera farà un evento pubblico insieme a Maiorino. Letta invece non si fa vedere, finora nessun leader nazionale dei Dem è venuto a spendersi per il candidato PD. Una buona giornata dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. Sono circa 5.000, come avete sentito, le vittime accertate del terremoto che ha devastato l'area di confine fra Turchia e Siria. Il numero continua a salire via via che si scava tra le macerie. Questa mattina il ministro degli esteri Tajani ha detto che tra le persone non ancora rintracciate c'è anche un italiano. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la popolazione colpita dalle conseguenze del sisma potrebbe essere di 23 milioni di persone, di cui 5 milioni definiti vulnerabili dalla stessa OMS. In queste ore stanno arrivando i primi aiuti internazionali, quelli delle Nazioni Unite, secondo quanto riferito da un portavoce, faticano in particolare ad arrivare in Siria dalla Turchia a causa dei danni alle strade e agli altri problemi logistici in zone segnate da anni di guerra. Dalla Siria la testimonianza di Aziz Ali, che fa parte della ONG Terdesom.
Siamo a 10 chilometri da Latakia, in un villaggio chiamato Stamo. Fino adesso ho visto 7 palazzi totalmente rovinati e cui ci sono famiglie dentro. Il problema qua è anzitutto la gente non ce la fa più, non ce la faceva più. La seconda cosa è c'è un freddo incredibile e la pioggia. Non ci sono esperti, la gente, migliaia di persone che stanno lavorando senza nessuna esperienza, e la mancanza di ruspe, quelle che possono tirare fuori o muovere i blocchi grossi per salvare la vita della gente. Penso che sono pochissimi rimasti vivi di quelli che sono sotto. Conosco di persone, fino adesso 6 persone morte in questo villaggio, e ci sono circa 18 persone che sono ancora sotto i detriti.
Sulla situazione in Siria sentiamo anche Maurizio De Banne, capo ufficio stampa di Medici Senza Frontiere.
Tra le tantissime vittime c'è anche un collega di Medici Senza Frontiere che è deceduto, diciamo, a Idlib, e ci sono anche alcuni altri membri dello staff di MSF in Siria che hanno perso dei familiari a causa del terremoto. Medici Senza Frontiere supporta diversi ospedali nella Siria nord-occidentale, soprattutto nel governatorato di Idlib. Dalle prime luci dell'alba di ieri abbiamo cominciato a ricevere tantissimi feriti e purtroppo anche 160 persone che sono arrivate senza vita in ospedale. Abbiamo donato kit medici d'urgenza per altre strutture per far appunto fronte a un ingente afflusso di feriti nelle strutture ospedaliere, e continuiamo, diciamo, ad aumentare la nostra risposta nella Siria nord-occidentale, paese, la Siria, dove è in atto, diciamo, un conflitto da più di 10 anni e dove la situazione umanitaria era già precaria. Teniamo conto che in Siria c'è anche un'epidemia di colera che colpiva soprattutto le aree della Siria nord-orientale, ma anche nell'area intorno ad Idlib e ad Aleppo. Nei mesi scorsi Medici Senza Frontiere aveva aperto 2 centri di trattamento per il colera che non si registrava nel paese da più di 15 anni.
e in Turchia, nel porto di Iskenderun, è scoppiato un incendio che potrebbe essere legato alle scosse. Mentre dalla provincia di Hatay arrivano denunce di ritardi nei soccorsi e la polizia ha annunciato di aver arrestato 4 persone accusate di aver voluto alimentare il panico attraverso i social network. Ad Ankara abbiamo raggiunto Valeria Giannotta, direttrice scientifica dell'Osservatorio Turchia del Centro Studi CESPI.
Ci sono delle grosse difficoltà nelle operazioni di emergenza. Il sud-est della Turchia, come la maggior parte della Turchia continentale, è stata colpita da una strana perturbazione di neve. Ci sono delle difficoltà legate alle nevicate, al freddo pungente. Purtroppo ci sono intere famiglie ancora sotto le macerie, tutte le unità di AFAD, che è il centro per le emergenze e i disastri naturali della Presidenza della Repubblica, sono all'opera incessantemente da ieri mattina. Sono partite delle catene umanitarie dagli aeroporti di Istanbul, sono prese d'assalto da volontari che si stanno registrando per recarsi nelle zone d'emergenza. Sono stati aperti conti correnti in tutte le valute, sia turche che straniere, per convogliare comunque supporto anche finanziario. La Turkish Airlines ha messo a disposizione gratuitamente dei voli per portare degli aiuti materiali a queste zone colpite. Manca di tutto, dal cibo, sono state costruite anche delle cucine da campo, alle coperte, insomma di tutto. Sono state anche interrotte delle grandi arterie autostradali, stanno circolando nei social, sono state diffuse delle vie alternative per raggiungere le zone maggiormente colpite.
Vediamo la situazione in Ucraina. La notizia della mattinata sono le dimissioni del ministro della difesa, dopo che nelle scorse settimane erano stati rimossi diversi funzionari del ministero con accuse di corruzione. Anche il titolare del dicastero viene sostituito, si chiama Reznikov, naturalmente il suo ruolo cruciale per la guerra, ma è stato anche lui coinvolto, anche se indirettamente, da questa indagine sulla corruzione. Un problema per Zelensky, soprattutto per quello che riguarda il rapporto con gli alleati, l'Europa in particolare, per quanto riguarda il processo di avvicinamento del paese all'Unione Europea, chiede maggiore trasparenza nell'apparato statale, nella macchina pubblica ucraina. Intanto, per quanto riguarda la situazione sul campo, la pressione russa nel Donbass si sta intensificando. Secondo Kiev, l'esercito di Mosca sta preparando una nuova offensiva massiccia che potrebbe essere imminente a ridosso del primo anniversario dell'inizio dell'invasione, il 24 febbraio. Lo scrive il Financial Times, in particolare lo ha scritto nelle scorse ore citando un consigliere delle forze armate ucraine. L'obiettivo sarebbe quello di occupare l'intero Donbass. Per il momento la città di Bakhmut resta l'epicentro della battaglia. Andiamo adesso in Italia con quello che abbiamo chiamato nei titoli, lo avete sentito, il caso Fazzolari. L'opposizione attacca, parla di un messaggio grave della destra dal grilletto facile, ecco le priorità per la scuola della Meloni, dicono. Il Recena, pubblicato oggi dal quotidiano La Stampa, attribuisce al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, dunque un uomo vicinissimo a Giorgia Meloni, Fazzolari, l'intenzione di introdurre il tiro a segno nelle scuole. E naturalmente, anche se lui lo ha smentito, questo ha suscitato molta polemica e molto allarme per quello che è appunto l'approccio nella scuola al tema delle armi. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
Insegnare il tirassegno nelle scuole è l'ultimo inciampo in ordine di tempo di un altro fedelissimo di Giorgia Meloni, che infatti ha voluto proprio accanto a sé a Palazzo Chigi il sottosegretario all'attuazione del programma Giovan Battista Fazzolari. In una conversazione con il consigliere militare di Giorgia Meloni, Fazzolari avrebbe suggerito un progetto che porterebbe direttamente le armi a scuola, l'insegnamento delle discipline del tiro a segno. Fazzolari ha immediatamente smentito e ha presentato querela al giornale che ha pubblicato l'articolo, spiegando che chiedeva maggiori risorse per l'assunzione nelle forze di polizia di atleti di discipline sportive, tra cui anche il tiro a segno. Una smentita che comunque non toglie il sospetto che quei giovani atleti si possono cercare anche a scuola. Altre armi per un governo che ha avuto sempre l'obiettivo di renderne più facile l'uso, dalla legittima difesa durante le rapine, una proposta di Salvini durante il governo Conte 1 fino all'uso delle armi per uccidere i cinghiali nelle città. Salvini in ogni caso è stato il primo a dirsi contrario all'ipotesi delle armi a scuola. C'è bisogno di fare educazione stradale più che educare al tiro a segno, ha detto. Naturalmente, come nel caso di Del Mastro, l'idea di mettere in difficoltà Giorgia Meloni è una bella tentazione per Salvini a pochi giorni dal voto regionale. Le opposizioni naturalmente puntano il dito contro tutto il governo. Più che un governo sembra un'assemblea del Fuan, dice Provenzano. È l'ennesimo inciampo in cui cadono esponenti vicinissimi a Giorgia Meloni, Donzelli e Del Mastro, da cui attualmente non ha ancora preso le distanze, e ora il terzo fedelissimo Fazzolari. Si vedrà se Meloni si accontenterà della smentita della querela presentata al quotidiano. Linea allo studio.
Del rapporto tra la destra e la cultura delle armi abbiamo parlato con Luca Di Bartolomei, autore del libro Dritto al cuore, armi e sicurezza, perché una pistola non ci libererà mai dalle nostre paure. Sentiamo.
La destra di Fratelli d'Italia, la destra di Giorgia Meloni, è una destra che da anni fa cherry picking su alcuni temi che fanno molto breccia al di là dell'oceano. Non è un caso che all'indomani della vittoria della prima presidente del Consiglio italiana i trampiani abbiano festeggiato. I punti di contatto sono non pochi. Sicuramente uno dei più forti è il rapporto che la destra di Fratelli d'Italia è riuscita a mantenere non solo con la lobby delle armi italiana, ma anche con tutto quanto il mondo, diciamo un mondo che vede nelle armi, un mondo diciamo di post cacciatori. Segnala secondo me due questioni. La prima, di una destra che non è più una destra centralista, non è più una destra che guarda allo Stato come protettore, ma va verso un millenarismo tipicamente statunitense, un millenarismo dove l'uomo deve difendersi, è l'uomo del West e quindi si deve armare. E da un altro lato secondo me segnala anche un legame purtroppo molto pericoloso con quelle frange diciamo di un po' quella subcultura incel, di quei lupi solitari maschi tendenzialmente eterosessuali bianchi intorno ai 30-40 che purtroppo in un mondo che slitta, che scivola, dove le certezze per certi gruppi sociali sono sempre minori, si armano e diventano elementi molto pericolosi.
I leader della destra saranno oggi a Milano, la chiusura della campagna elettorale delle regionali per Attilio Fontana. In città ci sarà anche Giuseppe Conte, il candidato del centrosinistra maiorino, infatti appoggiato anche dal Movimento 5 Stelle. Sentiamo Roberto Maggioni.
Saranno elezioni regionali, ma peseranno a livello nazionale. Giorgia Meloni vuole ribadire chi comanda nella coalizione. Oggi alle 18 ci sarà anche lei al Teatro Dal Verme di Milano a chiudere la campagna elettorale di Attilio Fontana. Il governatore leghista è avvisato. In caso di vittoria della destra, la maggioranza degli assessori nella prossima giunta lombarda andrà a Fratelli d'Italia. Insomma, avrà vinto Giorgia Meloni, non Attilio Fontana, che la cosa che teme di più è l'astensione. È questo il rischio grosso per la destra, che un elettorato poco motivato resti a casa. Non aiutano le divisioni nel mondo del centrodestra. L'ultima, quella innescata da Silvio Berlusconi, tentato di votare Letizia Moratti. Per Forza Italia il rischio in queste elezioni è duplice. Da una parte la crescita imponente di Fratelli d'Italia li relegherà a terza piccola gamba della coalizione. Dall'altra la fuoriuscita di Moratti porterà via consensi, consegnando il berlusconismo al definitivo tramonto nelle terre dove è nato. E un tracollo di Forza Italia in Lombardia può avere conseguenze anche sul governo nazionale. Nel centrosinistra maiorino, nel tardo pomeriggio di oggi, parteciperà a un evento pubblico con il leader 5 Stelle Giuseppe Conte, che da ieri è a Milano per tirare la volata finale al candidato del PD. C'è Conte, ancora non sono stati annunciati appuntamenti con i vertici del PD, entranti o uscenti, Letta o la coppia Bonaccini-Schlein. Quel che certo è che mancano pochi giorni, ora o mai più.
Questa sera comincia il Festival di Sanremo dopo le polemiche sulla partecipazione di Zelensky. Questa mattina Salvini è tornato all'attacco. Portare Zelensky e la tragedia in mano del suo popolo è fuori luogo, sia in presenza, sia in video, sia con un messaggio. Quella del messaggio scritto che verrà letto da Amadeus è stata la soluzione di compromesso trovata alla fine dalla RAI. Al di là di questo, il Festival sarà, come sempre, un appuntamento televisivo seguito da milioni di persone ogni sera. Da oggi a sabato noi a Radio Popolare lo seguiremo a modo nostro. Sentiamo Matteo Villacci.
Tra appassionati fedelissimi e detrattori, anche quest'anno è arrivata quella settimana, quella del Festival di Sanremo. Radio Popolare, come sempre, racconterà il tutto con un taglio molto particolare e lo farà in due occasioni. La prima e 28 stonature d'Ariston, il concorso cringe canoro di Poveri ma Belli. 28 canzoni in gara, insindacabilmente le più brutte di sempre tra quelle passate a Sanremo. Quelle che le ascolti e ti vergogni in terza persona perché le ha portate sul palco. Tra queste 28 dovrà uscirne una, e saranno gli ascoltatori a scegliere la più brutta di sempre. Si vota sul gruppo Facebook di Poveri ma Belli. L'altro momento quotidiano invece sarà la cartolina da Sanremo, all'interno di Jack. Se fino alla scorsa edizione abbiamo affidato il racconto con gli occhi di chi era lì a un artista in gara, quest'anno a raccontarci quello che accade soprattutto fuori da quel palco e intorno a quelle serate sarà Vittorio Cosma, che quest'anno è a Sanremo in veste di direzione d'orchestra per i Coma Cose. Due fasce quotidiane quindi per raccontare in breve quello che a giudicare dalle scalette brevissimo sul palco non sarà, e soprattutto per farlo come sempre in una maniera un po' diversa.
Ci fermiamo qui con questa edizione del Giornale Radio condotto da Alessandro Principe, in redazione Andrea Monti, la prossima edizione alle 13.30. Una buona giornata.
Popolare Network.
Ad ovest di Padalino, tutto fa Broadway.
Sempre quella, ma portiere io non ti conosco, io che vivevo qui, io che ormai scordare più non posso. Dalla cucina una voce cara, mia madre che mi dice non farti cadere le braccia, corri forte ma più forte che scale buio, ma la luce corre dentro agli occhi. Sono un bambino io, con ancora i graffi sui ginocchi. Dalla cucina una voce cara, mia madre che mi dice non farti cadere le braccia, corri forte ma più forte che vuoi. Se ti è capitato mai di dover fare una lunga corsa e da metà strada stanco dire a te stesso adesso basta. Eppure altri stanno correndo ancora intorno a te. Allora non farti cadere.
E 49 di nuovo in studio, ovest di Paralino, ve l'ho detto, Ferraro in voce, Roano in regia, Andrea Mitri con me, che mi dà questo, oggi sono quasi emozionato. Io ho intervistato campioni veri, tipo il Tanque Silva, Jacovenco,
cioè io gente... che ci faccio?
No, ho intervistato anche campioni veri, guarda, sì. Però la volta che mi sono emozionato di più, posso dirtelo, è quando ho intervistato Bruce Springsteen.
Grazie.
Lì ero proprio...
Io ho visto anche il concerto, uno degli ultimi concerti che ho visto, quello a Milano.
Tra l'altro Bruce si fa questi concerti oramai di 4 ore e 50, cioè non se ne va più. scusi, c'ho la tranvia, scusi Bruce, boss. Allora, Andrea Mitri, parliamo di cose, diamo un senso. Allora, incominciamo: poco sesso, niente droga, qualche gol, una vita triste, devo dire. Ma racconti del calcio anni Ottanta. Questo libro tu lo presenterai a Firenze?
Sì, alle Murate il 23, alle 17.45 credo.
Ok, Murate, 23 febbraio, diciamolo piano. Ascoltate. Allora, prendete il libro se potete. Sì. Alle 17.
Il libro si trova online, se no nelle librerie possono ordinarlo, se no a Firenze è disponibile all'Ornitorinco, la libreria, si può dire la libreria? Sì,
certo.
All'Ornitorinco in via di Camaldoli, piazza Tasso più o meno.
San Frediano. Quindi lo trovate lì. Io non l'ho ancora letto, sono onesto, perché me l'hai portato oggi.
Se no sei un fenomeno. Se l'hai letto mentre andai a pigliare l'acqua, è un fenomeno.
E parliamo invece delle ultime cose che stai facendo. Allora, a parte che devi chiamare Mauro Monni e devi dirgli di venire qua oggi.
Sì, io lo dico, sì.
Dopodiché tu stai facendo queste sfide di tra poeti.
Sì, sono entrato in questo mondo del Poetry Slam.
Ecco, sì, Poetry Slam. E che è una cosa che a Firenze sta prendendo un po' piede, ma ancora un po' in ritardo rispetto ad altre città, è un po' un'evoluzione dell'improvvisazione, dei match di improvvisazione teatrale.
No, è una cosa, c'è sia la versione improvvisata, ma io stranamente, pur facendo improvvisazione, non la frequento, ma frequento invece la parte proprio col testo performativo.
Sì, insomma. Sì, no, intendevo dire
però siccome
come contest davanti alla
esattamente,
improvvisate e poi diventa, insomma, una cosa già diversa.
Cioè, per me è stato lo stesso flash che ho avuto la prima volta che ho visto i match di improvvisazione, quindi si parla fine anni 80.
Sì, sì, sì.
E questo rapporto col pubblico, l'atmosfera che si crea è la stessa, ed è molto bello. Qui a Firenze organizzano i Ripescati dalla Piena, che sono un collettivo giovanile poetico, l'anno scorso hanno organizzato anche le finali nazionali. E dalle altre città ancora non ha preso piede in maniera eclatante, mentre invece, non so, Rimini, Bologna, Milano, Genova, Roma hanno un sacco di pubblico.
Quindi è una cosa da sviluppare?
Sì, senz'altro da vedere. Sì.
Anche perché la poesia è quel qualcosa che tutti conosciamo, ma non la senza conoscerla.
Sì, credo sia il mondo del Poetry Slam sia un modo per conoscerla, perché non siamo proprio nell'ambito della poesia classica, quello dei poeti, dei libri, eccetera, eccetera. Siamo una poesia performativa, per cui conta sia la poesia, ma come la dici. Siamo a metà strada tra il rap e la poesia. Ora se ne vanno magari a male, però più o meno siamo in quell'ambito lì.
Beh, comunque se ci pensi, il rap è nato come contest, come sfide, no?
Sì, esatto, sì,
io sfido te con la base sotto, o senza base. Poi ti faccio recitare c'è una poesia breve o fai poesie tipo...
Sono tutto da 3 minuti, per cui è un po'...
No, davvero?
Sì, le mie sono tutte sui 3 minuti, sono un po' lunghine per la radio.
Che peccato.
Posso fare un pezzettino di una?
Pezzettino puoi fare senza che si rovini. Dopo te la facciamo fare. Allora, intanto, ieri mi hanno scritto, ieri sera... Prima delle farfalle, eri tu 38, ti hanno fatto un po' spazientire. Ma no, semplicemente. No, assolutamente no. È che ogni tanto, perché io faccio i collegamenti da qui, prima di fare il programma delle farfalle, c'era Giovanni Galli in studio, c'era Pruzzo, che è simpaticissimo Pruzzo. Cioè, genovese e simpatico, che è roba rara. Non perché sono antipatici, non sono diciamo che fra noi e loro c'è proprio. Noi facciamo le battutacce su tutto, e loro ti guardano come
sono
dire.
Più seri, sono più
Belen. Belin, va bene. Allora, spazientire, voi dovete dirci da cosa voi, nuovi leader della sinistra riunita, pronta al contropiede politico-sociale, alla Casa del Popolo di Serpioli del Congresso Nazionale, salite sul palco e dite la sinistra riparta da, per esempio, dai Daft Punk. Tutti col casco. Ovest di Padalino, harder, better, faster, stronger. Woo!
Work it, make it, do it, makes us harder. faster, stronger. More than power, power, never. Ever after work is over. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger.
Harder, better, faster, stronger. Sono tutti, no? Tutti, come si dice? Superlativi?
No, superlativi. No, sì.
Sì.
Accrescitivi.
Diciamo accrescitivi. Bravo. Allora, quando doppiamo le parole, no? Io ho sempre la teoria che il macchiatone sia doping. Quando ci illudiamo, adesso si dice super, no?
Sì, esatto. Tutto straordinario, un cross di destro è uno straordinario cross.
Straordinario. Però ci sono delle parole che entrano nel linguaggio dei tecnicisti, io sto attento, no? Adesso ha scannerizzato l'area di rigore.
Ah, questo guarda, bello. Questa è bella, questa è bella.
È molto bella questa, l'ho scoperta l'altra sera vedendo una partita che mi ha messo tristezza, purtroppo. No, è perché, insomma, il Bologna ha giocato bene. Allora, torniamo su questo libro, poco sesso, niente droga e qualche gol. Conosco qualcuno che poteva scrivere molto sesso, molta droga e molti gol, sì. Ma non si può dire chi è,
esatto.
Però è stato un
sì,
grande,
un po' si rifà la canzone di Anduri, no?
Sì, certo, sì. Sex and Drugs and Rock and Roll, sì. Allora, Superstition, c'è un capitolo sì. Che porta il titolo di un pezzo di Stevie Wonder, ma in realtà parli della rondinella.
Parlo un po' delle superstizioni dei calciatori, quindi dei riti, e in particolare di una cosa che abbiamo fatto la rondinella l'anno in cui ho giocato, che credo fosse l'87-88 in C1. E siccome eravamo veramente sfortunati, ora si dice sempre la sfortuna, però non riuscivamo a vincere le partite, era abbastanza complicato, e Merlo, che è l'allenatore, ci ha portati dal mago.
No,
sì, solo che il mago era abbastanza.
Ma quello di Prato?
No, no. Una Fiesole, ma era abbastanza. C'era abbastanza strano come mago, secondo me.
Ma tu mi devi dire se c'è un mago.
Sì, sì, ma era. Sì,
perché presente... come fa a essere un mago a essere strano?
Allora, siamo arrivati a questo spiazzo dove abbiamo parcheggiato. Siamo scesi e ci ha accolto lui, che non sapevamo che era il mago, in tuta dell'Adidas. Vabbè, già lì, però, magari pensavamo non fosse il mago, ma fosse il suo cameriere. Poi si è presentato con la tuta dell'Adidas con sopra il vestito da mago, e lì ho pensato che forse non sarebbe stato.
Ma com'è il vestito da mago?
Sì, c'era una specie di tunica, una cosa.
Mantella sopra la tuta dell'Adidas.
Sì, sopra la tuta dell'Adidas, si vedeva sotto la riga.
In acetato, magari. La tuta in acetato.
Potrebbe anche essere. E poi la domenica abbiamo pareggiato 0-0, sbagliando un rigore e pigliando una traversa, e lui ha detto che è andata bene.
Vabbè. Beh, insomma, vi stavate avvicinando. No?
Sì, sì, pian piano, è una roba
lunga. Traversa, un rigore. Sì, ecco, cosa pensa un calciatore? Veramente, ora, non ci vuole molto immaginarlo, però, tipo, Saponara che ha fatto quella mezza rovesciata, l'hai vista?
Sì, l'ho vista.
Bellissima, tra l'altro, sì. In una posizione non semplice, cioè lì te fai una cosa con un gesto atletico del genere e vai che colpisci la traversa. Qual è la tua prima frase che oltre quelle che non si possono dire?
Sfiga, però dopo 16 ragioni attraversa la parte della porta, quindi in teoria se pigli attraversa è sbagliato.
Sì, lo so, è sbagliato, sbagli
anche quando pigli l'incrocio delle volte, che non volevi tirarla lì e va l'incrocio, però attraversa è sbagliato, non è fatta bene, però è fatto un gran gesto tecnico, sì.
Ma accidenti, tanta roba, tantissima roba. Tra poco avremo un collegamento, perché noi non ci facciamo mancare niente. E adesso riscontriamo un vecchio pezzo del Star Council che si chiama My Ever Changing Moods. vorrei ricordarti, caro Roano, che oggi sei vestito, ti sei immedesimato, sei vestito con la maglia della... Che squadra è quella lì? Della Cavese. Scusa, Fidelis Sandria. Sei immedesimato perché c'era un ospite. È un po' Zelig, Roano. Allora, ripartire, legalizzare luoghi atti alla prostituzione. Ma come? Ti immagini se la sinistra riparte dalla legalizzazione della prostituzione, sulla quale tra l'altro potremmo aprire un dibattito, ma credo che c'era la birra a
3,50 sinora.
Legalizzazione della prostituzione è una sinistra che comunque torna da chi ha bisogno, questo è serio, ripartire da chi ha bisogno. Che lo dicono sempre, tra l'altro. Cioè, sempre lo
dicono. Che tra l'altro si sposa con le birre a 3,50. Si sposa con le birre a 3,50.
Va bene, potete sempre inviare i messaggi. Vi ricordo 342-8104-111. Siamo in collegamento. C'è una telefonata? Andrea, c'è una telefonata. Pronto?
Pronto, dottor, sono Marisa sua. Mi scusi se ha disturbo al lavoro, Mi scusi.
Chi è Marisa?
Mi scusi, sono Marisa, sì. No, gli volevo dire che gli ho portato fuori il cane. Gli ho spicciato casa, gli ho annaffiato le piante. Sì, mi raccomando, non me le metto davanti alla televisione quando guarda la partita, mi si affloscano. Allora, gli ho sterato i mutandoni dell'ana. No, se le metta perché fa freddo.
Scusi, siamo in diretta, Marisa. Non è che dobbiamo...
faccio presto. Gli lascio il polpettone in forno, gli dà una scaldatina, se lo mangia, mi raccomando, mangia, che si sciupa, sa?
Lo so.
No, poi gli volevo dire che qui c'è una.
Sì?
C'è una pazza, una delle sue, non lo so, una delle tante.
Ma la smetta di dire queste cose. Fuori... Marisa, no, sono fatti nostri, è in diretta.
Sì,
non
vabbè. Tra parentesi,
sì.
Dylan, il cane suo.
Sì.
Gli ha ritrovato il reggiseno della Marusca, Stava sotto il letto, è uscito fuori, sembrava Minnie, mamma mia. Sta proprio in salute, sta Marusca.
Senta Marisa,
Gli faccio anche un ovetto sbattuto, ora che ci ripenso glielo faccio.
A chi? A Dylan?
No, ascolti, qui c'è una, dice che la conosce, che ci può parlare. Che faccio? Guardi che questa... Sta proprio.
Temo di sapere chi è. Non mi dica che è Roxy.
Tutti i capelli. Non lo so, lei fa... Benny, chiama Benny. Io.
Sì, me la passi.
No, Benny, qui c'è il dottore. No, Benny. Io.
Ma che dottore?
Un po' di rispetto, no? Per st'uomo che si dà da fa, lavora, vorremmo. Insomma,
non esageriamo. Me la passi, dopodiché se ricordi, Marisa, di non chiamarmi in diretta, mi chiami al telefono.
Sì, mi scusi, però il polpettone a 100 gradi, no, de più, se no mi sfuma, Vabbè,
buono,
ti passo sta pazza.
Grazie, Marisa. Vabbè? Grazie, grazie. Che vita, Andrea.
Vanni,
sì.
Vanni, sei tu?
Sono io, Roxy?
Sì, sono io.
Che ci fai a casa mia, Roxy? Che ci fa?
Io ti aspetto sempre, era il concerto di Sandy Martin e tu non sei venuto.
No, il concerto di Sandy Martin, stiamo parlando di 40 anni fa. Non sono venuto 40 anni fa.
Era ieri, amore, era ieri.
No, non era ieri.
Ti volevo dire, ti ho fatto una cassetta. Ora mi sa un po'. Sono un po' sciupacchiata, ma se prendi una pic. La rimetti a posto, la metti nello Walkman. Così quando corri mi pensi, quanto mi pensi.
No, Andrea, come faccio? Perché sei un uomo che mi
sa. Sandy Martin non ci arriverei neanche io.
Senti Roxy,
come?
È rimasta sotto a Jais, nella discoteca
c'è
rimasta sotto proprio, capito? Senti, va trattata bene, con dolcezza.
Sì, certo. C'è una cassetta, sopra c'è scritto R più B TV TTTBTBPBDNML.
Senti Roxy, premesso
amore,
che... No, amore, siamo... Ci siamo conosciuti nell'80 e qualcosa.
Oddio, amore, mi hai detto amore.
No, amore, ho detto amore.
Purtroppo. Allora, sì. Storia importante.
Ma smetti di citare Ramazzotti? Una storia importante.
Sì. Eros nostro, quanto ci piace.
Cosa dici? No, Andrea, io sono in crisi.
Si scoprono
poi
degli altarini incredibili.
È il nostro primo incontro al concerto di Eros sotto il palco.
Ma non è vero. Parlavi di Bruce Springsteen prima, adesso viene fuori che ascolti Eros.
Ma non è vero. Vabbè. Non è vero. C'è rimasto.
Ma non lo dire. Non lo dire a Roxy tua.
Senti, Roxy.
Lo sappiamo. Lo abbiamo fatto sotto quel palco con Eros.
Roxy, ti prego. Roxy, sono passati 40 anni, io non sono mai stato a un concerto di Eros Ramazzotti, non voglio dire bene o male, non lo so, ne ho visti tanti.
Puoi scherzare, amore.
Ma amore, smettila. E soprattutto, lo dico con rispetto perché sei una persona molto carina, io però puoi uscire da casa mia per piacere, eh?
Ma non mi dire che questo è il nostro The Final Countdown.
Sì, ma mettila così, è The Final Countdown. Va bene, hai voluto citare gli Europe,
no,
siamo sempre su alti
non
livelli.
Non fare piangere.
No, non piangere, dai, non piangere. Non piangere. No.
Sono sempre la tua Easy Lady o no?
No, siamo amici, non roviniamo questa amicizia. Si può dire così, sì.
Sì, una bella amicizia.
Amicizia. Teniamo l'amicizia, non roviniamola.
Amici tipo best friend.
Sì, sì, siamo amici, rimarremo amici, però esci da casa mia. Va bene?
Sì, va bene, va bene. Però la cassetta te la lascio io, gliela lascio a Marisa, va bene.
Lascia la cassetta.
L'ascolti dopo?
Sì, certo che l'ascolto. Ora non so dove ascoltarla, perché il Walkman sinceramente non.
Te l'avevo regalato io.
Forse mio padre ce n'ha uno, che se non faccio.
Sì, c'è qui Andrea, dice forse suo padre ce n'ha uno. Ma me l'ha regalato nell'83.
Chi è Andrea? È una maschia o una femmina? Mi sa tradire,
Ma che tradire? È uno scrittore.
No, sta tranquilla, Roxy, sta tranquilla.
Un calciatore, un allenatore, ha fatto qualsiasi, anche il cartolaio.
Il cartolaio, soprattutto il cartolaio.
Cioè, senti Roxy, ti saluto, esci da casa mia, grazie, ti voglio, ti stimo.
TBCBCBCBCBD.
THC anche, eh? Ciao Roxy, ciao ciao.
So che cerchi un nuovo me, so che cerchi un nuovo Dio, so che cerchi una speranza, me lo sai, la cerco anch'io. E non senti più i sapori, ti ricordi almeno il mio. È tardi per chiamarlo amore, è tardi per chiamarlo amore. Ogni giorno, ogni sera, faccio solo quel che so, sia lo sposo sulla torta, la scommessa è andata storta. Piaceva tanto.
sposo sulla torta, Manuel Agnelli, il suo album, diciamo, solista, uscito da pochi mesi, anzi diciamo tre mesi. Andrea Mitri, calciatore, autore, cartolaio, poeta, ricordiamo il suo libro Poco sesso, niente droga e qualche gol, che lo presenterà, quelle cose vanno dette spesso.
Sì, alle Murate il 23 di febbraio alle 17.45.
Ma perché 17.45? È come le partite
Non lo
20:45.
So, perché hanno scelto loro. È indifferita, c'è un'altra presentazione dopo, si vede.
17.45.
Sì.
Poi saranno. Poi...
Sì, poi diventano le 18. Ma
appunto, è un modo per far arrivare la gente e cominciare alle 18. Quindi, esatto. Va bene. Allora, calmierare il prezzo sulle importazioni di whisky dalla Scozia. Bella questa cosa. Congresso della sinistra. Compagni, ricominciamo da calmierare il prezzo sulle importazioni del whisky dalla Scozia. Bello, eh? Primo sondaggio, più 10%. Funziona così. La sinistra riparte dalle scuole calcio. Questo no. Senti, ma no, siccome il mio amico Nanni mi ha scritto di a Mitri di venire a allenare la scuola calcio nei boschi, e tu mi hai detto scuole calcio mai.
Perché? Con le scuole calcio, insomma, ma la mia esperienza forse è stata devastante.
Dov'è?
A Figline ho fatto la scuola calcio per 2 mesi, però i bambini arrivavano alle 16.30 fuori da scuola scatenati e cioè, non riesci a reggere,
non ce la facevo
a reggere, non è impossibile. E poi le scuole calcio, vabbè, se la fa con i genitori, che è difficile. C'era uno che diceva che il miglior giocatore è quello che è orfano di genitori, no?
Sì, sì.
Perché comunque da fare con loro è... Okay. Non so, però è sempre comunque è bello che ci siano, e ci sono persone che hanno la capacità di farle ed è giusto che le facciano loro, io non sono in grado.
Sì, che poi l'obiettivo dei genitori, no? Dice, senta, me lo stanchi parecchio così.
Sì, così lo fa sta buono a casa. Sì, sì.
Così quando torna sta sereno, me lo stanchi. Tatticamente non importa.
Sì, ma... No, ma è giusto, che i ragazzini giochino quando sono piccolini, giochino per divertirsi. Insomma, forse il difetto. Le scuole calcio ancora no, ma già quando arrivano agli esordienti già cominciano a instradarli in certi modi. Che insomma, vabbè.
Da ex allenatore di scuola calcio, condivido: è troppo faticoso e non sempre generoso di soddisfazione. I genitori sono assurdi. Lorenzo, allenatore. Grazie, Lorenzo. Buongiorno, la sinistra riparte dal settore giovanile.
questa è giusta.
Questa è molto, molto interessante. Adesso c'è un pezzo che parla di passione. E te fai tante cose, le fai con passione, si vede, se no non
cioè, guadagno è molto relativo.
No, vabbè, ma se posteggi il Cayenne in doppia fila,
sì,
non è
quello,
bello,
le multe mi rovinano.
Poi i vetri oscurati, queste cose qua. Dovesse secondo me essere più umile.
Ok, vabbè.
Però detto questo, c'è un musicista che io amo molto e i miei ascoltatori lo sanno, che insomma, passione tanta, è anche un pazzo, geniale. Un genio pazzo che colleziona trenini elettrici, ha 70 anni, c'ha un capannone con tutti un'enorme ferrovia costruita. E questo è un vecchio pezzo, in questo disco c'era Brooker T per dire anche il suo amore per il soul, no? E questo pezzo io lo amo, lo amavo e ve lo faccio ascoltare perché è così. Si chiama Are You Passionate? Neil Young, a ovest di Padalino.
Are you passionate? Are you living like you talk? Are you dreaming how that you're going to the top? Are you negative in a world coming.
when you hear your spirit talk, well, I'm right with you. Yes, I'm right with you. It's working on me. It's working on you. It's working on me.
Are You Passionate, Neil Young? Uno mi ha mandato la foto del CD, l'ho forse sottovalutato? Beh sì, secondo me sì, perché è un bellissimo disco. Io penso lo comprai a Tokyo. Pensa, compri Neil Young a Tokyo. Sì, costava uno stonfo tra l'altro il CD a Tokyo. Non so, no, non lo so, però ero lì per il moto mondiale, quindi mi ricordo proprio lo comprai lì e c'aveva tutti i titoli ovviamente in giapponese, quindi non avevo idea di come si chiamasse questo disco.
Questo pezzo.
Era Neil Young, l'avevo capito. Allora, Andrea Mitri con noi, abbiamo ancora un po' di minuti, è arrivato, aspetta, Pier Ugo Montigiani.
L'hai detto un altro prima, Pier Ugo.
Ciao Pier Ugo, è arrivata anche Lucia.
Sì.
Col suo sorriso smagliante che prima ha detto una cosa bellissima.
Diciamo, ho fatto una piccola gaffe. Diciamo, piccola no, per spiegaci. Me e grande per gli insegnanti di geografia.
Spiegaci.
Perché c'era una nostra collega che ci stava spiegando dove stava, insomma, dove si trovava il suo nuovo posto di lavoro. E io avevo capito Arcise, che non esiste a quanto pare, un colle
Arcise,
che,
certo.
Non esiste.
Arcise potrebbe essere in provincia d'Avellino.
Sì,
come nome, sì. No? Arcise.
E io l'ho confuso Arcise. Con Arcetria, anche, quindi ho pensato che fossero due zone molto vicine, invece in realtà era totalmente dall'altra parte.
Tra l'altro ricordiamo che tu sei una ragazza di mondo, perché
infatti mi ci perdo sempre.
Tu sei di Pistoia,
sì.
ma ora stai a Empoli.
Esatto.
Quindi c'hai questa visione, ti stai avvicinando.
Sì, mi sto sempre più avvicinando al capoluogo toscano, però insomma, diciamo che ho sempre un piede fuori dalla regione.
Allora, vi dico subito che avete la fortuna di essere a questo tavolo, davanti a questi microfoni, insieme a me. Questa è una fortuna.
È già questo.
L'avete già capito, ma soprattutto insieme a Andrea Mitri, che io ripeto, autore, attore, calciatore professionista, allenatore, poeta.
Cartolaio,
che è la cosa, diciamo, perché poi uno deve vivere.
Esatto, tutte queste cose. Esatto.
Quando io conto i miei amici attori, no? Che ora, a parte, vabbè, Tom Cruise, che tanto doveva venire domani.
Ma però... è Arcise stasera.
Sì,
si è perso,
I miei amici attori, la cosa bella fra attori è quella che dice, bene, cosa ha fatto? Ma io ho recitato Shakespeare, io faccio Beckett. No, sì, ma per vivere. Lavoro alla Coppa di Gavinana. Ecco. Allora, con tutto rispetto per la Coppa di Gavinana, perché
anche... pensiamo per gli attori no, ci mancherebbe.
No, gli attori no.
Allora, loro lavorano per TIFF, la piattaforma social di Controradio, quindi TikTok, Instagram, Facebook.
Ormai sei preparatissimo.
E quali sono i servizi interessanti, quelli più brillanti che state preparando?
Allora, oggi abbiamo due pezzi, uno di costume e l'altro di cronaca. Da quale vuoi iniziare?
È carnevale quello di costume. Ti è piaciuto?
È appunto su questo che verte l'articolo che verterà il nostro pezzo. Sì, infatti. Sì, infatti parleremo appunto del carnevale, però diciamo un carnevale declinato al fiorentino. Infatti il pezzo, diciamo, si incentrerà molto sulle maschere fiorentine, quelle di Stenterello e quella di Burlamacco, che diciamo sono un po' i rappresentanti, insomma, popolari, no, di Firenze. Quindi il fiorentino doc, che diciamo in questo caso farà finta di travestirsi, ma in realtà sarà sempre se stesso.
Sì, anche perché poi... Sì, traversano da uomo ragno. No,
cioè, ho dato una spiegazione molto grandelliana del pezzo. Bello, mi è piaciuto.
Ma lei è super. No, Andrea, ti fa le scarpe in due settimane. Lucia, ti fa le scarpe.
Già fatto.
Però tu devi mantenere la calma e soprattutto devi essere, come dire, generoso, no? Insegnare quell'esperienza che hai. Lei è un po' più giovane, quindi sicuramente potrà imparare da te mille cose e poi dimenticarle per fortuna sua e trovare altri maestri.
Migliori di me.
Poi c'è, questo è quello, diciamo, sul carnevale. L'altro?
Comunque io sono Pier Ugo, non devi sbagliare.
Scusami.
No, l'altro è un fatto di cronaca successo a Stretto Fiorentino di un edicolante di qualche giorno fa che purtroppo è stato accoltellato nel tentativo di scasso e quindi da lì si è riaperta tutta una serie di problematiche sulla criminalità nella provincia di Firenze e secondo le classifiche stilate dal Sole 24 Ore Firenze è la settima città più pericolosa in Italia, la provincia di Firenze. Quindi i furti negli esercizi commerciali sono quelli più
certo,
diciamo,
certo.
Numeri più impressionanti, diciamo così. E quindi c'è da capire un po' l'andamento della questione, anche perché spesso e volentieri non sono più dati relativi a furti dettati da ladri professionisti, ma dettati magari da...
Ti stoppo, voglio sentire un pezzo. Ce la facciamo? Va bene, Roano. Un minuto e mezzo, poi saluto tutti. Va bene, Hard to Handle, Brad Cross, la versione, insomma, gran pezzo, no? Hard to Handle.
Thing, let me light your candle, cause the mama I'm sure all the hand and I just around. I don't speak loud in the words and I'm a man of great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your hand. Let me light your candle, cause the mama I'm sure all the hand and I just around. I'm alive to candle calls and mama, I'm sure all the hand and I just around.
Andiamo a chiudere velocemente Ovest di Paladino di oggi. Io ringrazio con tutto il cuore Andrea, spero di rivederti, rincontrarti una volta, andare a cena, chiacchierare, mi racconti le tue storie. Poco sesso, niente droga, qualche gol, tutte bugie, questo è il sottotitolo, sì, dico io.
Il libro più venduto da Arcesi è questo.
Sì, racconti di calcio anni 80 di Andrea Mitri, calciatore professionista, allenatore, cartolaio, poeta, attore, autore, quanta roba. Lo trovate all'Ornitorinco in San Frediano?
O se no, si può ordinare anche in libreria, qualsiasi libreria può ordinarlo.
Grazie di essere venuto qui.
No, grazie
davvero,
a voi,
davvero. Sono veramente felice, così adesso Francesca smetterà di dirmi okay. Invitare gli amici. Quindi,